la visione di Leone XIII del 100 anni di prova della Chiesa.
guarda, vuoi leggere il paragrafo?
Sì?
Ecco, questo qui.
Questo in giallo?
Sì, questo qui è una pubblicazione dentro Salerno, si chiama. Ok?
Durante una visione,
20 marzo 2016, è una profezia, insomma. E lo giornale dice.
del 1820, fu rivelato alla beata Anna Caterina Emmerich
Emmerich, io l'ho sentita già, è abbastanza famosa questa qua.
che Satana sarebbe stato liberato dalle catene prima dell'anno 2000. Tale periodo di libertà per l'angelo decaduto sarebbe durato un secolo.
Quindi, prima dell'anno 2000, la profezia lei l'avrebbe ricevuta nel 1820.
Ma questo ti sembra scritturale? Che
Beh,
Satana.
vediamo. Guarda, io le profezie. Cattolico e protestanti non faccio nessuna differenza, devo vederci la
Ma è
Bibbia.
quello che ti chiedo, che Satana è liberato dalle catene prima del 2000, ma non era in catene ancora.
E questo non lo credi, però
Ah, ok, perché
può voler dire che Satana avrebbe fatto questo e questo.
Satana è stato sempre libero fino
Sì,
adesso.
magari liberato però di fare certi atti. Cioè, capire che i cattolici profetizzano la cattolicese. Protestante e la protestantese, quindi il cattolico non può profetizzare senza riconoscere la Madonna, perché quello è un po' il passaporto per entrare nella Chiesa cattolica, capito? E il protestante ha le sue idiosincrasie. Quindi noi dobbiamo adesso leggi tutto, no? Poi tutto quello che non lo vedete nella Bibbia non dovete crederci, però
Ah, ok.
ci sono cose che invece hanno attinenza.
Mi è stato anche detto che Lucifero verrà liberato per un certo periodo, 50 o 60 anni prima dell'anno di Cristo 2000.
Quindi questo qua io lo puoi interpretare, mi è stato detto che Lucifero avrà il potere per un certo periodo di 50-60 anni, quello lì però appunto di domanda, prima del 2000. In effetti 50-60 anni prima di 2000, diciamo, ha delle attinenze con la storia mondiale, perché 60 anni prima del 2000 siamo nell'anno 40, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Va bene? E poi l'America l'ha vinta con gli alleati, però l'America poi è diventata anticristo. Quindi il diavolo certamente ha aumentato di potere. E allora questa profezia ha dei punti attinenti.
Mi vennero indicate le date di molti altri eventi che non riesco a ricordare, ma un certo numero di demoni dovranno essere liberati molto prima di Lucifero, in modo che tentino gli uomini e servano come strumenti della giustizia divina. I demoni sono strumenti della giustizia divina?
Sì, qui bisogna interpretare, cioè, probabilmente vuol dire che Dio userà questi demoni per mettere alla prova il mondo. Certamente che i falsi profeti evangelici della supergrazia diranno: ma Dio non fa questo ai suoi figli. Invece sì, tu vedi nel libro di Giobbe, il capitolo 1, Dio proprio quello. Il diavolo chiede permesso, posso andare a uccidere i figli di Giobbe? Certo, uccidili. Posso far ammalare Giobbe, se puoi farlo. Quindi Dio è Dio che, diciamo, permette al diavolo di uccidere i figli di Giobbe, di bruciare la sua casa, di bruciare le sue possessioni, le pecore, tutto quanto. Quindi non è vero, come dicono i falsi profeti evangelici, che Dio non permette questo. Certo che lo permette. Permette anche la tribolazione che viene. Loro no, perché loro sono super santi, super grazie, super santi, e andranno in cielo con un super rapimento prima dei problemi. Dicono gli imbroglioni. Avanti.
Vidi una strana chiesa che veniva costruita contro ogni regola. Non c'erano angeli a vigilare sulle operazioni di costruzione.
Ok, questo è adempito. La chiesa ecumenica che viene costruita contro tutte le
Ah,
regole.
la ecumenica.
Quindi devi vedere gli adempimenti e accettarli. E quelli però che non hanno senso, o devi interpretarli un pochino, o se no abbandonali.
È la chiesa ecumenica questa.
È la Chiesa Ecumenica Mondiale.
In quella chiesa non c'era niente che venisse dall'alto, c'erano solo divisioni e caos. Si tratta probabilmente di una chiesa di umana creazione che segue l'ultima moda.
Capito?
Wow,
Capito?
questo
Cioè,
sì.
capito? Ci sono troppe cose che si confanno, che sono adempite. Quindi una chiesa che segue la moda, questo diavoletto Papa Bergoglio che se n'è andato per fortuna, e seguiva la moda. Lui era peronista, comunista, di sinistra, teologia della liberazione che è comunismo, cioè tutto quello che è anticristismo lui era a favore. Ogni tanto leggeva un bigliettino dalla finestra che i suoi segretari gli preparavano, un bigliettino per fin in perfetto Vangelo. Però quello lì è chiaro che non era lui, no? Quando lui parlava a ruota libera, cioè era un dragone. Avanti.
Vidi cose deplorevoli. Stavano giocando d'azzardo, bevendo, parlando in chiesa.
Non è la fotografia delle chiese di oggi? Mm-hmm. Specialmente quelle evangeliche?
Stavano anche corteggiando le donne.
Capito? Molti vanno in chiesa e cercarsi una donna. Perché lì sono cristiani. Capito? È meglio che le discoteche. Vanno in chiesa per guardare le ragazze. O viceversa.
Ogni sorta di abomini venivano perpetrati là. I sacerdoti permettevano tutto e dicevano la messa con molta irriverenza.
Adesso quel diavoletto Bergoglio ha detto la messa è 8 minuti di omelia. È ridicolo.
Vidi che pochi di loro erano ancora pii e solo pochi avevano una sana visione delle cose.
E vai in qualunque chiesa, di qualunque denominazione, e vedi quanti si vivono una vita pia.
Tutte queste cose diedero tanta tristezza. Poi vidi
questo che... Questa profezia la diede il 27 settembre 1820.
Poi vidi che tutto ciò che riguardava il protestantesimo stava prendendo gradualmente il sopravvento e la religione cattolica stava precipitando in una completa decadenza.
Ok, questa qui, com'è che si chiama?
La Beata Anna Caterina Emmerich.
Questa qui era cattolica, di conseguenza doveva parlare cattolicese. E qui vediamo un esempio, no? E qui lei separa protestantesimo e cattolicesimo perché ignorava che davanti a Dio queste cose non esistono, sono solo delle sciocchezze. Dio guarda il cuore.
La maggior parte dei sacerdoti erano attratti dalle dottrine seducenti, ma false, di giovani insegnanti. E tutti loro contribuivano all'opera di distruzione.
Capito? Le dottrine che specialmente Bergoglio ha spinto di aprire le porte alle perversioni, ai pervertiti, eccetera, eccetera, e anche benedirli, eccetera, benedire, eccetera, eccetera. Non voglio entrare nei dettagli perché non possiamo. Allora, adempito in quei giorni?
In quei giorni la fede cadrà molto in basso. E sarà preservata solo in alcuni posti, in poche case e in poche famiglie che Dio ha protetto dai disastri e dalle guerre.
Amen. Adempito, no?
Wow.
Cioè adesso chi segue la parola sul serio viene protetto. Quelli che invece fanno preghiere che non bibliche sono sempre in mezzo ai guai. Attenzione, stavano costruendo?
Stavano costruendo una chiesa grande, strana e stravagante. Tutti dovevano essere ammessi in essa.
Cioè inclusività. Tutti dovevano essere ammessi, capito? Mm. L'inclusività di Bergoglio, ma non solo di lui. Ok?
Tutti dovevano essere ammessi in essa per essere uniti ed avere uguali diritti.
Uguali diritti.
Evangelici, cattolici, sette di ogni denominazione.
Ci siamo? 22 aprile?
22 aprile 1823.
Ok, la profezia fu data. Quindi esattamente cos'è 100 anni fa, 102 anni. E allora ho visto di nuovo
la strana grande chiesa, non c'era niente di santo in essa.
Vabbè, quindi Bergoglio ha cercato di dissacrare quello che era rimasto nella chiesa cattolica e rimane sempre di meno in tutte le chiese, quasi tutte le chiese, ormai di sacro è rimasto quasi niente. La parola non è più sacra perché tu vai con la parola e non gli interessa niente loro che tu vai con le scritture. Loro devono ascoltare i loro predicatori, battere le mani, cioè praticamente di idolatria 100%. E poi dice, stavano costruendo una grande chiesa stravagante. Questa qui è la chiesa ecumenica. Perché sta parlando della chiesa. Penso che lei intende più che altro la Chiesa Cattolica. Io invece la vedo come la Chiesa Mondiale, perché gli evangelici non sono meglio dei cattolici. Per tanti versi sono molto peggio oggi. Si credono superiori, ma sono diventati i farisei della Bibbia, praticamente. Così lo vedo io, poi ognuno lo vedrà come vuole lui. Prossimo paragrafo.
quando potrebbero concludersi i 100 anni che Satana ha a disposizione per tentare di distruggere la Chiesa?
Il diavolo ha chiesto 100 anni, no? Per distruggere la Chiesa.
Una ulteriore conferma arriva da una visione avuta da Papa Leone XIII, così descritta. La mattina del 13 ottobre 1884, al termine della Santa Messa, Papa Leone XIII rimase immobile davanti al tabernacolo per circa 10 minuti. Quando si riprese, il suo volto era preoccupato e angosciato. Raccontò ai suoi collaboratori che aveva assistito a un colloquio tra Nostro Signore e Satana. Questo ultimo dichiarava con orgoglio che avrebbe potuto facilmente distruggere la Chiesa se avesse avuto maggiore potere su coloro che si mettono al suo servizio e più libertà per circa 100 anni. Il Signore rispose a Satana che gli avrebbe concesso sia più libertà che i 100 anni necessari. Leone XIII rimase così sconvolto da questo colloquio.
Allora, molti diranno, specialmente quelli della supergrazia evangelici, non accetteranno questo, ma basta ricordargli che Dio concesse a Satana di fare del male. Il posto più chiaro nella Bibbia di questo è il libro di Giobbe, capitolo 1. Satana chiede il permesso, posso andare a uccidere i figli di Giobbe, distruggere tutto? E Dio gli dice sì, solo non toccare Giobbe. Perché Giobbe faceva sacrifici, no? E aveva 11 o 12 figli, e ogni volta che faceva una festa lui offriva una dozzina di sacrifici per ciascuno dei suoi figli perché Dio perdonasse i loro peccati. È un po' come la messa di suffragio, la preghiera per quelli che sono in purgatorio, le indulgenze che tu preghi per i morti. E lo stesso Giobbe faceva più o meno così, Vecchio Testamento. Però Dio apprezzava e benediva Giobbe per il suo amore. I suoi sacrifici non contavano niente, niente contavano, un po' come le messe di suffragio di oggi. Tanto, come lo sappiamo questo, cioè, quando il diavolo è andato lì da Dio, Giobbe capitolo 1, e gli dice, posso mettere la prova? Dio dice sì. E la prima cosa che ha fatto ha ucciso i figli. E allora tutti i sacrifici cosa sono serviti? A niente. Sapete che Giobbe era uno veramente in gamba, buono, giusto, e lo faceva, ma non serve a niente pregare per i morti. Giobbe pregava per i vivi e non è servito a niente. Ecco. E allora voglio dire, come Dio ha permesso al diavolo di mettere alla prova tutto quello che Giobbe aveva, okay. Così Dio metterà alla prova la Chiesa nella tribolazione. Dice, quello Vecchio Testamento, no, orbo che non sei altro, scusate. No, Dio metterà alla prova, Angelina, Apocalisse 2.10. Certo che Dio mette il suo popolo nella tribolazione, non solo ai tempi di Giobbe, ma anche nel Nuovo Testamento, Matteo 24.21, tutto il capitolo, dice, vi sarà grande tribolazione. Marco 13, vi sarà grande tribolazione. Luca 17, Luca 21, vi sarà grande tribolazione. Dove sei, Angela?
Apocalisse 2.10.
Vai.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, verso 10.
Ecco, nel nostro corso biblico, va bene, che inviamo gratuitamente, abbiamo spiegato che l'Apocalisse è tutto profetico, perché sennò se queste chiese, 7 chiese, Apocalisse 2 e 3 non erano profetiche, Dio non le avrebbe messo nell'Apocalisse. Quindi 10 giorni di tribolazione è un simbolo delle 10 principali persecuzioni storiche contro la Chiesa da parte di Roma. 10, e sono 10. Quindi non è vero che la Chiesa non deve essere tribolata, provata, eccetera. Dio l'ha fatto in tutta la Bibbia. Israele tribolata dall'Egitto, dagli Assiri, dai Babilonesi, dai Romani, dai Greci. E alla fine che la Chiesa, il popolo di Dio si chiamerà cristiano, tribolato dall'Anticristo. Quindi non credete a questi falsi profeti. Preparatevi, viene la tribolazione.
Amen.
Chiedete a van der Leyen se non mi credete. Ascoltate lei. Ha detto che fra 5 anni saranno pronti a fare la guerra contro la Russia, l'ha detto lei. Ma lei sarà un pupazzo, tutti quelli dietro a lei. Quindi vi stanno dicendo quando arriveranno le guerre atomiche. E sospetto che sarà anche il tempo dell'anticristo. Sto profetizzando? No, non mi piace profetizzare. Lascia che sia lo Spirito Santo. Loro dicono che in 5 anni, chi dice 10? 5-10 anni, ho sentito anche 5, saranno pronti a fare la guerra con la Russia. La Germania sta mettendo da parte 1 trilione di euro, 1 trilione, solo lei, più di tutta l'Europa messa insieme. Cioè la Germania vuole diventare la superpotenza che era una volta. Cosa significa questo? Guerre atomiche. Perché la Russia, se arriva alla Germania come era prima ai tempi di Adolfo Hitler, cosa fa la Russia? Tira le bombe atomiche. Dice, perché se la Germania si arma, si salvi chi può. La Germania, quando si arma, è sempre stata, dai tempi della Prussia, il migliore esercito del mondo. Nessuno può competere con la Germania a parità. Ok, guarda, ti do un altro paragrafo, Angelo.
Sì.
Angelina?
Sì.
Allora, tu mi dicevi, leggevi, che Leone XIII, il predecessore Leone XIII, rimase sconvolto da questo colloquio, che scrisse la famosa preghiera a San Michele Arcangelo per la protezione della Chiesa e volle che fosse recitata in ginocchio dopo ogni messa, che poi naturalmente la Chiesa moderna cattolica l'ha tolta. Va bene, ora questo qui sto parlando in lingua cattolica qui, cercate di capirmi. Fratelli protestanti che mi seguite, non inciampate per cortesia su queste cose. Cercate di capire che dobbiamo vedere cosa succede nel mondo e non possiamo mettere gli occhiali protestanti. Dobbiamo guardare con gli occhi di Dio. Questo è quello che ha fatto Papa Leone XIII. Creò una preghiera obbligatoria che deve essere recitata in ginocchio dopo ogni santa messa. D'accordo? Leggi tu per cortesia, che io risparmio un po' di voce. Purtroppo?
Purtroppo, però, con la riforma liturgica post-conciliare, questo dono che Cristo ci fece tramite il suo vicario fu messo nel cassetto.
Quindi l'hanno fatta, però dopo al concilio, va bene, l'hanno tolta. La preghiera?
La preghiera non è
stata
più...
Questo era un Papa infallibile che aveva messo. Quindi questi che infallibilità c'è.
La preghiera non è stata più recitata e la stragrande maggioranza dei fedeli nati dagli anni 70 in poi del secolo scorso non ne conoscono neppure l'esistenza.
Quindi questa preghiera l'hanno usata in ginocchio fino agli anni 70. Poi la Chiesa modernistica, va bene, l'ha tolta. Che servono le preghiere? Oh.
Ma è una preghiera ripetitiva, neanche noi usiamo questo.
No, questo è un modo cattolico di pregare.
Sì.
Noi non preghiamo, che non ripetiamo.
Non è un modello biblico?
No, certo che no.
E allora va bene.
No, però voglio informare i fratelli di quello che è successo.
Okay.
Fino al 1970 la pregavano in ginocchio dopo ogni messa. Poi sono arrivati gli indiavolati come Bergoglio e hanno tolto, diciamo, hanno tolto quel poco di buono che c'era nella Chiesa Cattolica. Ci siamo fino a qui? Ok, allora leggi la preghiera, guarda, che il Papa ha scritto. San Michele Arcangelo.
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del diavolo. Sii il nostro aiuto. Ti preghiamo, supplici.
Dice, devi... supplicando ti preghiamo, vuol dire?
Che il Signore lo comandi. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen.
Ok.
No, la preghiera andrebbe bene se fosse Gesù, non Michelangelo.
Sì, ma non ti scaldare.
Non ti scandalizzare ancora.
E no, non fare la protestante.
Faccio la protestante, faccio la biblica. Non preghiamo a San Michele Arcangelo. Se fosse caro Gesù, ok, difendici nella battaglia contro le malvagità, sarebbe perfetto.
Ma senti,
caro Gesù,
mia dolce riformata.
Ma non sono riformata.
Vabbè, mia cara calvinista.
Non sono calvinista. Cioè, non sono mai stata calvinista.
Stai parlando come una protestante.
No, come la Bibbia dice.
Io nella mia chiesa c'ho protestanti e cattolici, li amo uguali.
Sì, ma tu non mi rispondi.
Qual è la tua domanda?
Non è così che la Bibbia parla? I riformati parlano così o la Bibbia?
Di
pregare a Gesù, non a Michele Arcangelo.
Cos'è che vuoi dire?
È la Bibbia che parla così o i riformati?
Come questa preghiera?
Sì.
Ma cosa c'entra? Questo ti ho detto mille volte che è una preghiera cattolica.
Ecco.
E io so solamente, la sto condividendo con tutti per informare quello che è successo e che sta succedendo. Ho detto forse che i fratelli la devono pregare?
No, ma devi menzionare che non dici quello.
Ecco.
Devi precisare.
Menzionalo.
No, no, tu devi menzionarlo. Io l'ho già detto.
Ma io credo che i fratelli l'hanno capito, sai. Sto solo informando quello che è successo.
No, 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 stai difendendo una preghiera a San Michele.
Io sto difendendo.
Sì.
In che modo la sto difendendo? No, non sto difendendo. Sto dicendo solo che questo Papa ha insegnato questa preghiera, che non era male, tranne che è diretta all'Arcangelo, d'accordo.
Ecco.
Ma questa è una preghiera alla cattolicesima, questa è una preghiera cattolica. E cosa pretendi che... È così che pregano le chiese cattoliche.
Sì, e noi gli insegniamo che è sbagliato e gli insegniamo il modo giusto di pregare.
Ma io mica sono insegnato che devono pregare questa preghiera.
Ok, grazie.
Vabbè,
Adesso vai avanti.
Possono pregare qualcosa di simile, però, a Gesù Cristo.
Ecco, è quello che voglio dire, grazie.
Oh, senti, mi conosce da decenni, ho mai pregato agli angeli.
No, però altri che ti ascoltano non ti conoscono e devi essere chiaro.
Ecco.
Per quello.
È chiaro adesso?
Sì, grazie.
Va bene. Scusate, fratelli, problemi elettronici qui, no?
No, non sono elettronici, no.
Cioè, allora, adesso che ci siamo spiegati...
Sì, siamo d'accordo.
Allora, guarda, cioè, la profezia di questa Emmerich, che può essere una profezia vera, infatti ci sono tante cose vere, non lasciatevi distrarre che la profezia viene da un protestante o un cattolico, può venire da chiunque, l'importante è dovete confrontarla col metro di misura della Bibbia, forza ragazzi, che ci capiamo. Quindi questa profezia era circa 60 anni, si riferiva a 60 anni prima del 2000, e ripeto, 60 anni prima scoppiava la Seconda Guerra Mondiale, va bene? Quindi poi c'è una donna che si chiamava Teresa Newman, che è morta nel 62, era soprannominata la stigmatizzata bavarese. E allora, leggi la citazione e chiudiamo qui, in una delle ultime profezie.
In una delle ultime profezie, prima della morte, disse che il maggior periodo di dominio sul mondo da parte di Satana, potere che avrebbe usato per scagliare un attacco, secondo lui, mortale alla Chiesa, in particolare al papato, sarebbe durato circa 18 anni, dal 1999 al 2017.
Capito. Quindi anche questo qui abbiamo visto che il papato, attraverso specialmente attraverso Bergoglio, ma non solo, diciamo, il diavolo ha attaccato molto la Chiesa cattolica, perché
sì,
il diavolo
sì,
gli dà
sì,
fastidio
sì.
Che ci sia un papa che prende tutta la gloria, tutto l'onore, e a me mi dà fastidio anche a me quello, però dà ancora più fastidio, a me mi dà fastidio perché dovrebbe andare a Gesù Cristo, al diavolo gli dà fastidio perché la vorrebbe prendere lui, quindi il diavolo odia la Chiesa cattolica, per questo è che il diavolo ha creato i massoni, la loro prima chiamata e l'anticattolicesimo, perché qualcosa di buono il cattolicesimo hanno, che ci sono anche preti sinceri che io ho incontrato, siamo stati in chiesa cattolica, abbiamo parlato con dei parroci sinceri, non hanno coraggio di parlare in questo modo contro il Vaticano, contro i papi, eccetera, però nel loro cuore lo vedi che non corrono dietro ai santi di qui, ai santi di là, nel loro cuore io potrei farti dei nomi che predicano solo Gesù, cattolici. E allora, fratelli protestanti, per favore non fate tutte le erbe un fascio, perché c'è del buono e del male tra di voi, voi sapete chi sono, e anche tra i cattolici, e anche tra di noi qui, Radio Blast, Chiesa dello Spirito, mica siamo perfetti, sbagliamo.
Amen.
Siamo peccatori.
Amen.
Siamo salvi solo per grazia, per Gesù.
Grazie, sì.
Solamente che uno che è cresciuto cattolico e dici io sono cattolico, l'altro è cresciuto protestante, va bene?
Sì.
Allora va bene, quindi dice questa profezia, il diavolo abbia avuto grande potenza per 18 anni e le date che dà dal 99 al 17, naturalmente le date sapete che io non sono troppo numerologia, lasciamolo così, questo qui, più o meno, però è vero che da quando ha preso lo spunto Bergoglio, abbiamo visto che la Chiesa è crollata completamente. Mm-hmm. Adesso ci sono, la maggioranza dei cardinali li ha eletti questo diavoletto, che questi sono tutti di sinistra, tutti pro perversione, pro una certa ideologia pervertita. La Chiesa cattolica, insomma, è più o meno finita. Infatti sono rimasto sorpreso che hanno eletto questo Papa, va bene, che sembra un cattolico normale. Per me cattolico normale, per me non vuol dire biblico, perché voglio chiarire, perché qualcuno su internet mi sta rimproverando, fratelli protestanti mi stanno rimproverando, ma tu non sai che questo Papa ha detto così e così, ma mi aspetto che avrà detto tante cose non bibliche se è cattolico. Se è cattolico deve dire un sacco di cose non bibliche. Mm-hmm. Però ci sono cattolici come, che so, Papa Luciani, come Papa Giovanni, sono cattolici. La loro chiesa è fuori binario, le loro dottrine sono fuori binario, i loro santi adorano i santi, li venerano, d'accordo, però la persona in se stessa erano sincere, a mio avviso.
Cioè hanno fatto del bene, anche con tutte le dottrine cattoliche, hanno fatto del bene perché c'è anche un pizzico di Vangelo in quella chiesa.
No, e predicano il Vangelo in continuazione ufficialmente, poi in realtà praticano le dottrine cattoliche, che sappiamo, il catechismo cattolico, il libretto cattolico, il 75% del catechismo non è scritturale, non è basato su scritture. Tu leggi il catechismo cattolico, non ti danno scritture, ti danno quello che diceva Sant'Agostino, il santo di qui, il santo di là, e non è biblico. Quindi la Chiesa cattolica, cioè, le dottrine hanno il 25% di Bibbia, e forse è quello che è la proporzione di cristianesimo che è rimasta la Chiesa cattolica. I protestanti sono uguali o peggio.
Quindi questa visione di Anna Caterina Emmerich e anche del Papa Leone XIII parla di un periodo già passato, dove Satana ha avuto potere nel mondo durante le guerre mondiali e anche durante il papato di Bergoglio.
Beh, secondo loro il 2017 scade più o meno.
Però non parla del periodo anche più duro che verrà, quello dell'Anticristo.
No, mica sono profeti.
Che sarà anche peggio.
Questi non erano Emmerich e gli altri, tutti questi, non sono profeti biblici. Sono profeti che profetizzano qualcosa, magari anche di giusto, ma non hanno la visione totale della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Sì, non saprebbero spiegare il libro dell'Apocalisse punto per punto.
No, va bene.
Va bene come il Signore ha benedetto noi invece.
No, leggiamo la Bibbia, è solo quello, senza aggiungere niente.
Sì.
È più facile
la
così.
Leggiamo, la interpretiamo, ma la nostra interpretazione, per grazia di Dio, va di scrittura in scrittura.
Sì, perché se tu, fratello Giuseppe, avrei evangelizzato me con qualche visione... Se tu avessi evangelizzato me con qualche tua visione personale quando ti ho conosciuto, io non ti avrei creduto mai. Ma perché sei venuto da scrittura in scrittura in scrittura mostrandomi le profezie del tempo della fine, ho detto, ma questa Bibbia è viva, questa è reale. Ma se tu avessi mostrato a me le tue rivelazioni, visioni,
nuvole... Io non le voglio, non mi interessano le mie
quindi,
rivelazioni.
Per me non è sufficiente uno che ha visioni. Io devo vedere le scritture.
Brava.
Per questo sono qui oggi.
Sì,
quindi
sì.
Rispetto a questi che hanno visioni, e va bene, si sono anche compiute alcune di loro, ma la base della mia fede è la Bibbia.
Certo, ma tu per molti mesi, quando ti sei unita a noi, che venivi tutti i giorni a evangelizzare, tu tenevi i binocoli puntati, non ti fidavi?
No. Ho avuto un shock quando mi ha insegnato all'inizio del mio cammino.
Daniele 2.
Daniele 2, ha avuto un shock. Siccome la Bibbia è un libro storico che ti racconta tutti gli imperi mondiali. Non sapevo. Sì, quello mi ha convinto che devo studiare la Bibbia. È veloce.
Sì, hai visto che si applicava agli eventi di oggi, alle notizie di oggi, a quello che succede oggi. Caspita, ma allora è un libro vivo. È vivo.
Affascinante.
Gesù lo stesso ieri, oggi e domani.
Sì.
Allora non dobbiamo essere bigotti di una religione che, perché questa profetessa qui era cattolica, non bisogna credergli. Mm-hmm. È sbagliato. Cerchiamo di non essere di questa o di quell'altra barricata. Mm-hmm. Cerchiamo di avere i paraocchi aperti, spalancati, e non paraocchi chiusi delle dottrine di uomini. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Amen. Allora,
i fratelli neanche mi conoscono a me. E molti non hanno ancora capito che È una benedizione che non mi conoscono, perché sono obbligati a seguire la parola.
Ah sì.
Cioè, se tu conosci una persona e dici, ma guarda, quello seguo perché mi è simpatico, lo conosco e mangiamo insieme gli spaghetti, sa anche cucinare bene, e allora vale la pena. No, caro mio, a me questo pericolo non c'è, perché... E diglielo ai nostri amati nemici che il fatto che non mi conoscono è un vantaggio, sono obbligati a seguire la parola.
Sì, ma voglio dire che anche a noi che ti conosciamo, siamo qui in comunità con te e mangiamo con te, eccetera, anche a noi tu non permetti di diventare troppo dipendenti di te.
No.
E allora sì, va
perché
bene,
sennò
i fratelli...
Divento un falso profeta come quelli che io predico contro.
Sì, tu sempre ci spingi a Gesù, vai e chiedi a Gesù, vai e preghi, tu... Non io, io non sono indispensabile.
Tutti i giorni, vengono da me, perché sai, è più facile andare dall'insegnante che fare dopo scuola,
ma certo.
che fare compiti a casa. E io gli dico, avete pregato? Beh, noi veniamo da... No, non venire da me!
È vero.
Andate dal Signore!
Questo succede ogni giorno.
E allora, mosci mosci, andate via e tornate. Avete pregato? Sì. Vi ha parlato il Signore? Crediamo di sì. E allora cosa pensate su questa decisione? Ho deciso di prendere decisione. E allora voi mi dite, pensiamo questo e questo e questo. Bravissime, sono d'accordo.
Ma a volte una pensa una cosa, l'altra un'altra cosa, un po' in confusione, e poi ci mettiamo tutti
però,
d'accordo.
Però se io vi dico non tornate, se non avete sentito la voce del Signore, e allora aspettate, smettete di parlare,
sì,
e cominciate ad ascoltare Dio.
Yeah. God help us.
Io per me ho finito.
Sì, va bene.
Se tu hai smesso di arrabbiarti, io passo e chiudo.
Ma io non sono arrabbiata. Io sono contenta adesso. Tutta contenta.
Vado avanti. I tuoi occhi sono lanciafiamme a volte.
A volte.
Meno male che...
Ma devo dire quello che penso, no?
Ma è giusto.
Ah, allora.
È giusto.
Allora siamo d'accordo di nuovo.
Sì, sì.